buongiorno ancora a tutti. Ieri avevo chiesto a tre ragazzi se sapevano che capitolo ci tocca oggi. Purtroppo non mi hanno saputo dire. Penso che noi lo sappiamo. Vi invito ancora a leggere, a aprire le nostre Bibbie. Inviterò il fratello Giorgio che ci condurrà con la lettura. Quindi questo che leggiamo oggi è la parola di Dio, Deuteronomio capitolo 13.
Quando sorgerà in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti annuncia un segno, un prodigio, e il segno e il prodigio di cui ti avrà parlato si compie, ed egli ti dice: andiamo dietro a dei stranieri che non hai mai conosciuto e serviamoli. Tu non darai retta alle parole di quel profeta e di quel sognatore, perché il Signore, il vostro Dio, vi mette alla prova per sapere se amate il Signore, il vostro Dio, con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra. Seguirete il Signore, il vostro Dio, lo temerete, osserverete i suoi comandamenti, ubbidirete la sua voce, lo servirete e vi terrete stretti a lui. Quel profeta o quel sognatore sarà messo a morte perché avrà predicato l'apostasia dal Signore Dio vostro che vi ha fatti uscire dal paese d'Egitto e vi ha liberati dalla casa di schiavitù per spingerti fuori dalla via per la quale il Signore, il tuo Dio, ti ha ordinato di camminare. Così toglierai il male di mezzo a te. Se tuo fratello, figlio di tua madre, tuo figlio o tua figlia o tua moglie che riposa sul tuo seno, o l'amico che è come un altro te stesso, vorranno ingannarti in segreto, dicendo: andiamo, serviamo altri dei, quelli che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuto, dei adorati dai popoli che vi circondano, vicini a te o da te lontani, da un'estremità all'altra della terra, tu non la consentirai, non gli darai retta. L'occhio tuo non abbia pietà per lui, non risparmiarlo, non giustificarlo, anzi, uccidilo senz'altro. La tua mano sia la prima a levarsi su di lui, per metterlo a morte, poi venga la mano di tutto il popolo. Lapidalo e muoia, perché ha cercato di spingerti lontano dal Signore tuo Dio, che vi ha fatti uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. E tutto Israele lo udrà e temerà, e non commetterà più una simile azione malvagia in mezzo a te. Se a proposito di una delle città che il Signore, il tuo Dio, ti dà per abitarle, sentirai dire: uomini perversi sono sorti in mezzo a te, e hanno sedotto gli abitanti della loro città dicendo: andiamo, serviamo altri dei, che voi non avete mai conosciuti. Tu farai delle ricerche, investigherai, interrogherai con cura. Se troverai che è vero, che il fatto sussiste e che una tale abominazione è stata realmente commessa in mezzo a te, allora metterai senz'altro a piè di spada gli abitanti di quella città. La voterai allo sterminio con tutto quello che contiene e passerai a piè di spada anche il suo bestiame. Radunerai tutto il bottino in mezzo alla piazza e darai interamente alle fiamme la città con tutto il suo bottino, come sacrificio arso, interamente per il Signore vostro Dio. Essa sarà per sempre un mucchio di rovine e non sarà più ricostruita. Nulla di ciò che sarà così, votato lo sterminio, si attaccherà alle tue mani, affinché il Signore rinuncia alla sua ira ardente, ti faccia misericordia, abbia pietà di te e ti moltiplichi, come giurò ai tuoi padri di fare. Se tu ubbidirai alla voce del Signore tuo Dio, osservando tutti i suoi comandamenti che oggi ti do, e facendo ciò che è giusto agli occhi del Signore tuo Dio.
Grazie. Allora, uno degli insegnamenti che abbiamo ricevuto è per ricordarsi, per avere in mente, sono i proverbi. Leggevo subito il primo proverbio, nel versetto 10 leggiamo: se i peccatori ti vogliono sviare, non dar loro retta. Poi più avanti dice: tu figlio mio, non ti incamminare con loro, trattieni il tuo piede lontano dal loro sentiero, poiché i loro piedi corrono al male, essi si affrettano a spargere il sangue. Poi nei proverbi, anche i popolari, non so se ci ricordiamo, ho trovato qualcuno che sì, che si sente anche dire: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Poi un altro dice: chi va al molino si infarina. Poi un altro ancora dice: chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Allora, questi versetti, diciamo, questo che abbiamo letto è un po' questo. Se andiamo con coloro che corrono al peccato, che fanno del male, e noi siamo coinvolti anche in questo. Quindi questa mattina vogliamo vedere proprio questo tema: il popolo di Dio è messo alla prova. Prima però vorrei fare un po' un riepilogo su quello che è stato detto fin qui. Sapete che stiamo leggendo il libro del Deuteronomio, e questo capitolo è interessante perché il Signore che ha liberato della schiavitù, abbiamo detto molte volte, è lo stesso Signore che nel versetto 3 dice: vi mette alla prova per sapere se amate il Signore. Quindi, come ho detto, prima vogliamo vedere quello che abbiamo visto primo nell'11 capitoli. Allora, nei primi tre capitoli abbiamo visto che Mosè fa memoria delle battaglie che il Signore ha portato avanti in favore di Israele, nonostante l'infedeltà del popolo. Poi nel capitolo 4 abbiamo visto che il popolo di Dio è chiamato a ricordare per praticare, e poi Dio si rivela al suo popolo. Nel capitolo 5 abbiamo visto che il popolo di Dio viene istruito dalla sua legge, cioè ci sono tutti i 10 comandamenti che è stipulato. Nel capitolo 6 c'è il richiamo al popolo di Dio ad essere fedele, perché il Signore, il nostro Dio, l'unico Signore. Questo versetto è un versetto chiave, Deuteronomio 6,4. Invece nel capitolo 7 vi ricordate che abbiamo visto che Mosè ricorda al popolo chi sono loro, cioè chi è il popolo di Israele. Abbiamo visto che il popolo di Israele è un popolo scelto, amato, e anche stamattina è stato molto ricordato, molto bello che abbiamo ricordato questo, che siamo stati scelti, amati e fortificati dal Signore. Invece nel capitolo 8 Pastore Matteo ci ha fatto notare già il tema della prova che il Signore rivolge al popolo per fargli del bene. Quando Mosè dice proprio nel versetto 16 del capitolo 8: nel deserto il Signore ti ha nutrito di manna che i tuoi padri non avevano mai conosciuta, per umiliarti e per provarti, per farti alla fine del bene. Nel capitolo 9, ancora una volta viene ricordato il fallimento e la ribellione del popolo. Poi invece nel capitolo 10 abbiamo visto che cambiano le tavole, ma non la legge, in cui Mosè ribadisce proprio la pazienza di Dio nel dare ancora una volta la sua legge. Nel capitolo 11 Mosè rivolge una chiamata al popolo. Abbiamo visto che c'è questa scelta: dobbiamo scegliere Dio, fissare le sue leggi, amando il Signore, il vostro Dio, camminando in tutte le sue vie e tenendovi stretti a Lui. Allora, l'esortazione di questi primi 11 capitoli sono espressa in queste parole, che abbiamo letto tante volte ripetutamente: dà ascolto alle leggi e prescrizioni. Ascolta Israele le leggi e prescrizioni. Invece nel capitolo 12 che abbiamo visto la settimana scorsa, abbiamo iniziato a considerare le leggi e prescrizioni da ubbidire e mettere in pratica. Quindi il popolo di Israele è stato invitato a distruggere gli idoli e a cercare il Signore. Come detto, oggi vedremo che il popolo di Dio è messo alla prova. Considereremo il tema con tre sottotitoli. Il primo sarà il popolo di Dio messo alla prova dai falsi profeti. Poi vedremo il popolo di Dio messo alla prova dalla famiglia e dagli amici. E per ultimo vedremo il popolo di Dio messo alla prova dagli abitanti della città. Nei primi cinque versetti che vogliamo vedere, il primo punto, il popolo di Dio messo alla prova dai falsi profeti, vorrei prima fare un riferimento al termine profeta. Allora, profeta significa colui che parla davanti o colui che parla per o al posto di, sia nel senso di parlare pubblicamente, sia che parlare in nome di Dio. Nella Bibbia la funzione del profeta, più che predire, è proprio di ammonire il popolo di Israele che si è allontanato da Dio. Quindi possiamo dire che il profeta, in questo caso, è chiamato da Dio per un compito specifico. Come abbiamo letto, la parola del Signore ci invita che possono esserci, e ci sono, anche dei falsi profeti. Basta leggere un po' qualche libro ancora della Bibbia, penso a Geremia che parla molto chiaro, penso a Osea, e anche, vi ricordate anche prima e seconda Timoteo, parlano di questi uomini che vogliono traviare dalla fede. Allora, abbiamo visto che anche lì dice, andiamo dietro in questi versetti che abbiamo letto nel Deuteronomio, dice proprio così, andiamo dietro ai dei stranieri e serviamolo. Allora, possiamo dire che se un profeta apparentemente autentico propone di seguirlo e servire altri dei, sicuramente non è da Dio, perché nessun profeta spingerebbe al suo popolo a infrangere il primo e fondamentale comandamento di Dio, che abbiamo letto anche questa mattina, cioè non avere altri dei oltre a me. Quindi, la fede del popolo di Dio, come anche quella di ogni credente, di ognuno di noi, viene messa alla prova. E ciò non deve stupirci. Anzi, come dice in Giacomo 1, 2 al 4, che qualcuno di noi può cercare per leggere insieme quello che ci dice Giacomo, proprio qua ci dice che deve costituire un motivo di gioia, perché fa parte della disciplina di Dio. Quindi vediamo quello che ci dice ancora Giacomo. Capitolo 1, scusa, dal 2 al 4.
Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti.
Grazie. Allora, è proprio questo che deve costituire un motivo di gioia, perché fa parte della disciplina di Dio. Invece vediamo nel versetto 5 del libro, di quel capitolo che abbiamo letto, cioè del Deuteronomio, allora dice così, quel profeta o quel sognatore sarà messo a morte perché avrà predicato l'apostasia del Signore. Allora c'è questo ordine rigoroso qua, perché dice sarà messo a morte, così toglierà il male di mezzo a te. Allora, sicuramente è un ordine assai crudele qua, questi versetti, e di non facile applicazione, ma va compreso nelle sue implicazioni spirituali. Settimana scorsa, come faceva riferimento anche fratello Fabio, Il docente Simonin de Ife, nella sua lezione nel libro del Deuteronomio, ha spiegato chiaramente che l'estrema gravità del peccato contro Dio deve confrontarsi con la sua giustizia, perché l'ira e la giustizia di Dio devono cadere proprio sul peccato. In Romani leggiamo che l'ira di Dio, Romani 1,18, leggiamo che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Ed è proprio per questo motivo che Dio, nella sua libera e sovrana decisione, ha dato il suo figliolo. Per tutti coloro che credono, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. L'espressione forti di giudizio indicano che Dio ama la giustizia e vogliono evitare che gli uomini, cioè anche i profeti, si macchino di peccato contro lui, inducendo al popolo all'idolatria e al peccato. Per l'applicazione di questi versetti, ascoltiamo quello che ci dice l'Apostolo Paolo circa la scomunica di un falso fratello, il quale richiama le stesse parole del Deuteronomio. Quello che dice: togliete il malvagio di mezzo a voi. Questo è in Prima Corinzi 5, versetti 9 al 13. Ho riassunto un po' così: non vi schiarvi con i fornicatori, con gli avari e con i ladri. Non vi schiarvi con chi, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatra, un oltreggiatore, un ubriacone, un ladro. Ma proprio le stesse parole che dice Deuteronomio, dice: togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Cari fratelli, sorelle, amici, ragazzi, anche oggi siamo talmente sommersi da questi molti predicatori, falsi profeti, che spesso risulta anche difficile riconoscerli. Moltitudine di questi che si professano persone istruite e credenti, che non fanno che incitare se stessi e gli altri, non solo adorare Dio attraverso le immagini, ma rendono divini onore ai santi. Noi ci possiamo avere un elenco così grosso di questi santi che adorano anche adesso. E non solo ai santi, ma anche agli uomini stessi, come noi. Ci sono questi onori a questi uomini. Il che non è molto diverso dall'andare dietro altri dei stranieri e servirli. Ricordate che tutti dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo, dove sia i ministri che ciascuno di noi dovremo rendere conto delle false dottrine che avremo predicato e con la stessa severità dovremo rendere conto di come le abbiamo messo in pratica nella nostra vita. C'era proprio giovedì che ero a casa mia, eravamo a casa e sento il citofono che qualcuno suona. Apro la porta, ovviamente perché era già davanti lì, apro la porta, buonasera, e c'era, mi fa buonasera, ho detto buonasera, era un prete davanti. Io l'ho visto che era un prete, non lo so come dovevo salutare, però lui aveva le sue vesti, fa solo il prete. Ho detto piacere, sono Edgar, gli ho detto così. Mi fa: devo benedire la casa vostra. Io ho risposto: guardi, la nostra casa è già benedetta dal Signore. Lui mi fa: strano però, mi fa: c'è qualcuno che imbroglia. Mi fa: perché l'altro ieri sono andato a casa a una ditta di un cristiano, di un evangelico. Ah no, perché fa: ah, tu sei evangelico. L'ho detto: sì, per la grazia di Dio sono evangelico. Lui fa: però c'è qualcuno che imbroglia, perché l'altro ieri sono andato a una ditta di un cristiano evangelico e mi ha fatto benedire la ditta. Mi fa: qualcuno imbroglia. Ho detto: sì, è vero, c'è qualcuno che imbroglia, se vuole venga qua che ci parliamo. Fa: no, non ho tempo. E se n'è andato. Quindi possiamo dire, come In Matteo 7,15 il Signore Gesù dice: guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in veste da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Come chiesa e nazione, chi si muove e cammina in questo, che si muove e cammina in questo mondo, anche noi siamo provati dal Signore. Siamo esortati a valutare le parole annunciate dai falsi profeti, perché è un bene per noi essere discepoli del Signore, pronto a confrontarsi e condannare la falsa parola predicata attraverso sempre la parola di Dio. Solo attraverso la parola di Dio possiamo sì, anche confrontarci con chi predica la parola. Allora la mia domanda è: siamo pronti ad agire contro questi falsi profeti? Se siamo pronti, allora dobbiamo prendere più in serio quello che la parola di Dio ci insegna. Così vogliamo vedere il secondo punto, dei versetti dal 6 all'11, cioè il popolo di Dio messo alla prova dalla famiglia e amici. Allora, leggo il versetto 6. Se tuo fratello, figlio di tua madre, o tuo figlio, o tua figlia, o tua moglie, che riposa sul seno, o l'amico che è un altro te stesso, verranno ingannati in segreto dicendo: andiamo, serviamo altri dei, quelli che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuto. Allora, leggendo questo versetto, non lo so a voi, ma a me veniva subito in mente un personaggio biblico che è stato molto provato, sia dalla moglie e degli amici. Qualcuno si ricorda? Giobbe, giusto. Sto parlando proprio di Giobbe. Lui che giaceva afflitto su un cumulo di cenere, la moglie lo stiga contro Dio e le disse: lascia stare Dio e muore. La donna nella via oscura della sofferenza ha fatto la sua scelta, cioè ha rifiutato Dio. Non così Giobbe, che replica definendo follia, ignoranza, superficialità e vanità il ragionamento della propria moglie. Poi abbiamo visto, questo perché è stato toccato da recente anche il libro di Giobbe, abbiamo visto che anche gli amici, ignorando che le disgrazie di Giobbe sono una prova di fedeltà, rimangono senza parole di conforto. Parlano sì, dicono tante cose, ma non queste parole di conforto, davanti, vedendo questo male terribile che assila Giobbe. Nonostante le fortissime prove che sono piombate addosso a Giobbe, e lui rimase un esempio di fede approvata da Dio. Quindi, dobbiamo fare attenzione anche noi e restare in guardia contro ogni cattiva proposta, anche quando la persona che la suggerisce ci è particolarmente vicina, proprio per non peccare contro Dio. È il nostro dovere preferire la fede in Dio che dare credito ai consigli devianti dai migliori amici di questo mondo. Anche in questi versetti, nel versetto 6, abbiamo letto proprio: andiamo, serviamo altri dei. Ma abbiamo visto che la risposta del Signore è: non gli darai retta. L'occhio tuo non abbia pietà per lui, non risparmiarlo, non giustificarlo, anzi ucciderlo. Abbiamo qui ancora proprio la pena di morte per chi stiga a seguire l'idolatria. Perché, come dice Christopher Wright nel suo commentario, andare dietro altri dei, così come andare fuori dalla via del Signore, era in realtà una forma di tradimento contro tutta la comunità, cioè un grave illecito penale con risultati potenzialmente disastrosi per tutti. Infatti abbiamo detto che poi nel versetto nuovo dice: la tua mano sia la prima a levarsi su di lui per metterlo a morte, poi venga la mano di tutto il popolo. Quindi è stato inviato, questo giudizio si faceva non solo della persona che accusava, ma anche di tutto il popolo. Allora, processi ed esecuzioni non dovevano essere rinviati a chi aveva esposto denuncia doveva praticare per primo le esecuzioni, a sostegno della propria testimonianza. La morte di cui si doveva morire era proprio quella che tra i giudei era considerata la più severa di tutte le morti, cioè doveva essere lapidato. Oggi però saremmo dei fuorilegge se affrontassimo la situazione in questo modo. In quel tempo la legge di Israele prevedeva una simile condanna, proprio perché ha cercato di spingerti lontano dal Signore tuo Dio. Oggi però si potrebbe parlare di inimicizia. Infatti, il credente, noi tutti siamo chiamati ad allontanarsi o comunque a non farci prendere da quelle persone, care o meno che siano, che cercano di allontanarci dal Signore. Le parole del Signore Gesù in Matteo 12, del versetto 46 al 50, anche questo possiamo leggerlo, qualcuno che può farlo per tutti noi. Allora, Matteo 12, 46 al 50, ci aprono una prospettiva più ampia su questi insegnamenti. Quindi leggiamo Matteo 12, dal 46 al 50.
Gesù parlava ancora alle folle, ecco sua madre e i suoi fratelli che stando di fuori cercavano di parlarsi. Uno gli disse, tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori che cercano di parlarsi. Ma egli rispose a colui che gli parlava, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? E tenendo la mano verso i suoi discepoli disse, ecco mia madre, ecco i miei fratelli, perché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mio fratello, sorella e madre.
Grazie. Allora, sulla base di questi versetti, possiamo dire che ubbidire Dio è la regola per eccellenza, fare la sua volontà, abbiamo letto. Sia chiaro però che né Gesù né il Deuteronomio erano contrari alla famiglia, ma erano entrambi appassionatamente contrari all'idolatria. E capivano che nella famiglia si nascondeva una delle fonti più formidabili e più sottili dell'idolatria. Quindi chiediamoci, fratelli, amiamo il Signore nostro Dio con tutto il nostro cuore e con tutta l'anima nostra? Siamo disposti a servirlo con tutto il nostro cuore e con tutta l'anima nostra? Così vediamo terzo punto, i versetti dal 12 al 18. Il popolo di Dio messo alla prova degli abitanti della città. La città che qui si suppone sia diventata idolatra è una di quelle che inizialmente adoravano il vero Dio, ma che ora si è sviata dietro altri dei. Questi uomini perversi di cui si parla, che non sopportavano alcun giogo, né da parte da Dio, né da parte dell'uomo, che si scrollavano di dosso ogni restrizione della legge e della coscienza, e che avevano completamente perso ogni tipo di virtù, non solo permettono, ma approvano e incoraggiano l'immoralità. Invece Deuteronomio 14 abbiamo letto, tu farai delle ricerche, investigherai, interrogerai con cura. Molto interessante questo versetto perché il Signore non ci chiede di giudicare senza prima fare delle ricerche, per essere certi di quell'accusa. Prima si deve investigare, poi si deve interrogare circa quello che si sente dire. Se il crimine allora era comprovato e il criminale incorreggibile, la città doveva essere interamente distrutta. Una simile città io la conosco molto bene. Allora, no, perché nel mio paese c'era una città, cioè un paesino, che ha come patrono un'immagine ritrovata da qualche campesino, da qualche contadino. Questa città si trovava in un posto molto appartato dalle altre città, cioè una montagna che per salire ci vuole più di un'ora a piedi, era proprio una salita proprio ripida, non si poteva andare con delle macchine. Mi ricordo che quando ero molto piccolo C'era qualche due o tre case, aveva iniziato questo, appunto, questo contadino, ha trovato questa immagine, magari iniziato a lui a farsi qualche, diciamo, posto, qualche casetta così, poi magari ha chiamato gli amici, qualcuno, erano poche case, perché fin da piccoli i miei genitori erano anche loro cattolici e seguivano queste tradizioni. Invece nel passare degli anni, ho iniziato ad andare quando avevo 2-3 anni, poi andavo ancora quando avevo 14-15 anni, nel passare degli anni questo posto si era diventato grande, una città, proprio un luogo del culto idolatro, di grande frequenza, raccoglieva migliaia di fedeli ogni anno. Allora penso che l'ordine del Signore su questo aspetto aveva un vero senso in quel tempo e anche oggi, cioè distruggere degli idoli. Quello che abbiamo visto anche la settimana scorsa del capitolo 12. Proprio c'era questo ordine di distruggere gli idoli, affinché le città non siano dei luoghi per adorare altri dei. Questi versetti che abbiamo letto evidenziano quanto sia grave il peccato e quanto sarà grave la sua punizione. Se crediamo in questo e troviamo giusto che Dio punisca quegli spiriti una volta gloriosi, ma ora caduti per la ribellione, come possiamo pensare che Egli sia ingiusto nel punire uomini malvagi e peccatori per la loro impenitenza e arroganza idolatra? E se è così, fratelli e sorelle, dobbiamo correre a Gesù Cristo, il nostro rifugio. Dobbiamo essere santi in ogni conversazione, fedeli a Dio, per scampare all'ira a venire. La giustizia di Dio costituisce onore al suo amore e dà valore ai suoi atti, sia di amore che di giustizia. La punizione del malvagio e la separazione del giusto costituisce una manifestazione del grande amore di Dio. Sullo sfondo buio del giudizio dobbiamo vedere sempre la luce della croce, l'intenso amore per Dio, di Dio per l'uomo che lo spinge a dare il suo proprio figliolo, perché l'uomo non affrontasse il giudizio. Dio ha già offerto all'uomo il perdono, il suo amore, la sua misericordia, ma quando questo amore è deliberatamente respinto, l'unica alternativa è il giudizio. L'invito in questa mattina per ciascuno di noi è di andare a Cristo, il solo che dona e compie la fede, una fede in cui occhi sono su Cristo, la cui volontà è diretta a quella divina, le cui aspirazioni sono quelle del regno, che avrà una capacità reattiva molto maggiore alla presenza idolatra e sarà meno esposta ai disastri dell'idolatria. L'invito è a non essere cristiani passivi e doppi, ma ad essere una chiesa e nazione per la gloria di Dio. Riconosciamo che abbiamo bisogno di ubbidire alla voce del Signore, osservare i Suoi comandamenti e abbandonarci a Cristo, perché è Lui che si è caricato dei nostri peccati. Egli ha portato a termine l'opera di redenzione. Crediamo in Gesù Cristo e accettiamo il suo sacrificio. Soltanto così abbiamo già superato la tempesta del giudizio perché essa si è abbattuta sulla croce. Cristo è oggi il nostro avvocato, il nostro salvatore, l'abbiamo detto, disposto a perdonare, a purificare e a dimenticare. Verrà però un giorno tremendo in cui Egli sarà il nostro giudice, se oggi non è il nostro Redentore e Salvatore. Quindi, fratelli, prepariamoci e siamo, come ho detto prima, non dei credenti doppi o falsi. Chiediamo al Signore che ci possa condurre con la Sua parola ad essere dei veri credenti che camminano per la Sua gloria. In conclusione, diciamo che la prova è il segno della nostra risposta al progetto di Dio. È la risposta a Dio che ci chiede se abbiamo preso a cuore il suo progetto. Questo itinerario lo Provato il popolo di Israele, come abbiamo letto tante volte, dopo essere stati scelto da Dio, il Signore lo mette alla prova per 40 anni nel deserto, ma la cui meta e finale è quella proprio della terra promessa. La prova, quindi, si colloca dentro un cammino dove Dio interviene per primo. Queste prove possono presentarsi in diverse situazioni, in diversi modi. Come abbiamo visto, possono esserci dei falsi profeti, dei falsi predicatori, che ci invitano a seguire altri dei. Anche i membri della famiglia, il quale ha cuore aperto, ci invitano a guardare oltre e non a Dio. Le città stesse in cui abitiamo sono fisicamente ricche di idolatria e di idolatri, i quali vogliono attirarci a sé. Noi dobbiamo essere però maturi e sapere discernere l'idolatria diffusa e lottare affinché il nome del Signore sia glorificato ora e sempre. Amen.